Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì, anche in questa puntata speciale, specialissima, di campagna abbonamenti di Radio Popolare, però in onda il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. E però abbonatevi anche in quest'ora che passeremo insieme. Insomma, parleremo dei nostri temi. La campagna abbonamenti si interrompe, diciamo, verso le 20.30, qua sotto in auditorium, grande serata che si prepara con Ugo ed Horror, quindi poi ci sposteremo al piano di sotto, però insomma adesso siamo qui per parlare dei nostri temi. Io vi ricordo la mia mail, mordiglia@radiopopolare.it, io sono Elena Mordiglia. Di cosa parleremo? Parleremo ad esempio di un evento che c'è in questo fine settimana, è cominciato già oggi, si intitola Fiere, è la fiera del libro matriarcale che c'è alla Casa delle Donne di Milano. Andremo a parlare di una rete invece che si è formata a Bergamo per parlare appunto di violenza di genere e di femminicidi, ne parleremo con una persona della rete. Tra pochissimo andiamo a Gaza invece per parlare di giustizia mestruale, anche durante questo periodo terribile, anche durante la catastrofe che è in corso a Gaza. Le notizie si rincorrono, lo sappiamo di ora in ora, e sono sempre notizie molto, molto nere e drammatiche, e noi andremo a parlare in particolare appunto di giustizia mestruale. E poi più tardi invece andremo a parlare di nuovo di linguaggio, di come si raccontano le cose, di come si parla delle questioni di genere, non solo per quanto riguarda la violenza di genere e i femminicidi, un argomento che insomma frequentiamo forse più spesso, ma in generale una riflessione sul linguaggio insieme a una nuova realtà che si chiama Factoria, allora la chiamano, e ne parleremo con una persona che appunto fa parte della collettiva che ha creato questo progetto. E allora tutto questo tra pochissimo Sui Generis, ma per cominciare, come vi dicevo, noi ci spostiamo a Gaza. Cominciamo allora questa puntata di Sui Generis con un progetto che ci porta a Gaza per parlare, come vi dicevo proprio un attimo fa, di giustizia mestruale. Che cosa vuol dire avere le mestruazioni a Gaza in questo momento per chi le ha? Manca tutto a Gaza, lo sappiamo, e tra questo mancano anche gli assorbenti e le condizioni igieniche minime per non avere infezioni, per non ammalarsi. Parliamo allora di che cosa possiamo fare noi da qui, e in particolare con una raccolta di fondi, e noi ne parliamo con Raja Ibnu, che fa parte di Gaza Freestyle e che torna a trovarci. Bentornata Raja.
Grazie a te.
Allora, andiamo a vedere questa raccolta fondi, tra un attimo ci andiamo proprio nello specifico. Prima però raccontiamo chi organizza questa raccolta fondi, chi siete voi?
Allora, la raccolta fondi Women with Gaza è sponsorizzata da diverse associazioni collettive, mm-hmm. da Gaza Freestyle, la realtà di cui faccio parte, ma anche dalla Casa delle Donne di Milano, dalla Casa Internazionale delle Donne, non una di meno ASSI, Degenerazione, Sganghere, quindi diverse realtà dislocate in tutta Italia che si occupano di questioni di genere e internazionalismo. Ci siamo unite in un unico gruppo per riuscire a sensibilizzare intorno al tema della precarietà mestruale e di vita in generale delle donne e delle ragazze a Gaza, sia a causa dell'occupazione sia a causa degli effetti dell'occupazione e del genocidio in corso, e quindi unendoci ci stiamo confrontando sulle diverse strategie per raccogliere fondi, questo sempre chiaramente in contatto con le associazioni femminili e femministe locali.
E queste quindi sono le persone che hanno messo appunto in piedi questa raccolta fondi. Quando parli di povertà mestruale, di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando di un'assenza quasi totale di assorbenti nella striscia di Gaza dal 7 ottobre in poi, da quando comunque Israele ha deciso di tagliare tutte le forniture a Gaza, tutti i beni di prima necessità sono entrati a singhiozzo, ancor meno appunto gli assorbenti. Questo ha causato l'aumento dei prezzi, come dicevo, di tutti i beni di prima necessità, ma l'assorbente in sé per una donna è di fondamentale importanza una volta al mese, e gli assorbenti oggi sono arrivati a costare $60 un pacchetto da 10 e i detergenti intimi fino a $150-160. Questo chiaramente ha causato delle forti problematiche dall'impossibilità di occuparsi di questo periodo speciale e diverso che vivono le donne e le ragazze una volta al mese. Ci hanno anche raccontato le loro diverse strategie per riuscire a superare questo periodo, che le strategie che spaziano dall'utilizzare le stesse tende da cui si riparano e in cui sono andate a vivere dopo gli sfollamenti, utilizzano pezzi delle tende come assorbenti, oppure nei periodi in cui c'è il dolore mestruale si accucciano nell'acqua del mare, del Mar Mediterraneo che bagna Gaza, per cercare di alleviare il dolore e anche far andare il flusso in questa maniera. Quindi sicuramente la situazione è fuori dalla nostra concezione di normalità, e l'uomo e l'essere umano in generale ha la capacità di adattamento, ma qui supera qualsiasi tipo di adattamento che noi e loro stesse possono concepire, e anche per questo abbiamo deciso di attivarci quasi fin da subito con una raccolta assorbenti in tutta Italia, che ci ha permesso di raccogliere un container, anzi quasi due container di assorbenti che abbiamo spedito a Gaza col supporto di un ONG di ACS a marzo. Il container è riuscito ad entrare a Gaza solo 3 settimane fa, e nonostante il lunghissimo periodo di attesa che ha dovuto fare nel border di Gaza assieme a centinaia di migliaia di altri container con beni di prima necessità, dopo diverso tempo comunque siamo riusciti a farle entrare e far raggiungere questo container alle associazioni con cui siamo in contatto, che hanno già iniziato con la distribuzione gratuita a donne e ragazze sfollate nei campi dell'area centrale di Gaza.
Senti Raja, chi sono i vostri contatti lì? Chi sono le persone con cui riuscite a parlare e a mantenere appunto i contatti in questo periodo?
Sono associazioni che conosciamo da ormai 10 anni, cioè dalla nascita del progetto Gaza Sustai, con cui abbiamo lavorato soprattutto negli ultimi 5 anni per arrivare a costruire la Casa Internazionale delle Donne nella striscia di Gaza. Parliamo dell'Unione dei Comitati Femminili Palestinesi, un'unica parola UPVC, parliamo del Sindacato delle Donne, parliamo dell'Associazione Aisha, diverse associazioni che abbiamo imparato a conoscere sia appunto come lavoro associativo decennale che facevano nella striscia di Gaza il supporto alle donne, sia come singole persone con cui chiaramente dopo 10 anni di progetto si sono sviluppati anche legami di amicizia. La nostra associazione di riferimento nello specifico per questo progetto in questo momento è l'UPVC, come dicevo il Comitato Femminile di Donne Palestinesi, che è un'associazione trentennale che lavora sulla violenza di genere e sul dare strategie alle donne palestinesi per creare appunto la propria indipendenza economica, sociale e culturale. In questo momento sono appunto loro i nostri punti di riferimento, in particolare Randa Harara, che è una compagna di Gaza che in Italia, l'Italia ha avuto modo di conoscere 2 anni fa quando organizzammo un tour con 3 ragazze di Gaza in diversi spazi sociali per farle conoscere, far conoscere i progetti della Casa Internazionale delle Donne e far conoscere la lotta delle donne palestinesi nella striscia di Gaza. Quindi lei in questo momento è l'unica delle tre ragazze che è rimasta dentro Gaza e che fin da subito, come tante tantissimi altri, si sono attivati in supporto alla popolazione col nostro supporto economico.
Allora, sul sito GoFundMe si trova la raccolta fondi e Women with Gaza, una raccolta per supportare le donne a Gaza, la trovate facilmente. Per adesso sono stati raccolti 6.650 euro in questo momento che sto guardando, abbiamo un obiettivo di 30.000 euro. Che cosa si farà concretamente con questi soldi? Che cosa si ha in mente di comprare?
Prima di tutto le tende, che costano tantissimo, come d'altronde tutto quanto, come dicevo all'inizio, le tende per creare quella safe zone richiesta dalle associazioni femminili, dove possono mettere in campo uno sportello di ascolto per le donne e anche distribuire kit igienici alle ragazze e sulla base delle proprie esperienze, delle proprie strategie che loro e loro uniche sono in grado di stabilire, visto che sono le prime che subiscono sulla loro pelle questo genocidio. Appunto metterli in campo e metterli in condivisione con le donne che andranno a questo sportello che si vuole andare a creare e poi continuare ad acquistare, seppur con questo costo molto ingente, ma non si può fare altrimenti, assorbenti da distribuire gratuitamente alle donne e alle ragazze, proprio perché non è un bene che si può ignorare tanto quanto il cibo, l'acqua, anche essi ultra precari in questo momento dentro la striscia di Gaza, per cui unendoci tra le diverse realtà e collettive d'Italia e sperando anche da fuori, perché ci piace puntare in alto, speriamo di poter supportare le donne in questo momento di Gaza, in questo momento veramente difficile.
Eh sì, avevamo parlato anche qui a Sui Generis del progetto della Casa delle Donne di Gaza, era un progetto bello, insomma, sembrava lì per realizzarsi e invece è l'ego che luogo in cui sarebbe dovuta sorgere la casa in questo momento è occupato dall'esercito israeliano e che molte delle compagne che appunto avrebbero dovuto partecipare a questo progetto sono disperse e anche di loro non si hanno dei contatti. Allora, io ricordo ancora una volta appunto la raccolta fondi Women with Gaza, la trovate su GoFundMe. Io ringrazio ancora moltissimo Raja Ibnu. Raja, ci sono degli altri riferimenti che vogliamo dare online? Vabbè, si trova tutto molto facilmente, basta guardare anche su Gaza Freestyle. C'è anche uno shop adesso per comprarsi le magliette bellissime, tra l'altro io le ho già comprate, quindi consiglio di andarle a comprare, ecco, anche da regalare. Insomma.
Grazie, sì, il riferimento è Gaza Freestyle, nello specifico tutte le notizie, anche dei video fatti direttamente dalle nostre amiche compagne a Gaza che fanno dei focus sulla loro condizione, li potete trovare nella pagina Instagram e Facebook di Women with Gaza. Lì cercheremo di dare più possibile, continuare a dare più possibile la voce alle donne recluse in Palestina nella striscia di Gaza.
Grazie mille Raja, grazie.
Grazie a voi. At your table all alone, do your girlfriends know you love me? About you I feel the same. So let it begin.
And I'm not your sister too. I can love you like no other. No one else knows what to do. Now the yesterday's behind us, and that's where it's gonna stay.
Fatto dire da tutte le colleghe e colleghi della radio di abbonarvi a Radio Popolare. Siamo in campagna abbonamenti e quindi anche se le trasmissioni dalle 20:30 vanno in onda normalmente, insomma, ovviamente anch'io ve lo ricordo, siamo in campagna abbonamenti e quindi continuate se potete ad abbonarvi a Radio Popolare. Lady Blackbird, ce la lasciamo lì in sottofondo per andare a Bergamo a presentarvi una rete che si è formata per portare le persone in piazza e confrontarsi su femminicidi e violenza di genere, far sentire in generale la propria voce. Noi ne parliamo con una persona della rete che è anche collaboratrice di Radio Popolare per Metro Regione e le diamo il benvenuta, è conduttrice tra le altre cose della trasmissione Diario d'Irlanda su Radio Onda d'Urto. Bentornata ai microfoni di Radio Popolare a Sara Agostinelli, ciao.
Grazie mille, buonasera a te.
Buonasera, allora andiamo a raccontare questa rete contro la violenza di genere che ho presentato proprio un attimo fa, che cos'è e come è nata e con quali scopi.
Allora, la rete è nata dopo una grande, grande manifestazione che c'è stata qui a Bergamo il 24 novembre, dopo il caso di Giulia Cecchettin, il femminicidio di Giulia Cecchettin. C'è stata una manifestazione decisamente spontanea, come in molte altre città, che ha avuto però una partecipazione con numeri rari per Bergamo, perché c'erano più di 5.000 persone. Dopo quella manifestazione, tra le persone che con un passaparola appunto molto spontaneo avevano organizzato questo appuntamento, ci siamo, e con molte persone che avevano partecipato anche per la prima volta a una manifestazione su quei temi, ci siamo trovati a condividere il fatto che avevamo bisogno di continuare a fare qualcosa. Questa condivisione c'è stata non solo fra persone che lavorano in associazioni, centri antiviolenza, perché ce ne sono diversi qui a Bergamo per le donne maltrattate, ma anche proprio tra persone molto giovani che fanno parte di gruppi ambientalisti, collettivi, o persone che anche non hanno mai avuto un'esperienza di impegno politico o sui temi appunto della violenza di genere e violenza sulle donne. E abbiamo provato a chiederci che cosa potevamo fare per continuare questo impegno, no? Che rispondeva proprio a un senso di urgenza, di necessità di mettersi in gioco. E abbiamo deciso allora di darci questo nome, Rete Bergamasca contro la violenza di genere, proprio perché è diventato uno spazio di collegamento fra tanti nodi, usando la metafora della rete, e quindi appunto associazioni, centri antiviolenza, gruppi collettivi, sindacati, anche c'è un po' di tutto. Diverse età, cioè è diventato una sorta di laboratorio intergenerazionale, perché ci sono ragazze e anche ragazzi, devo dire giovani, 18-20 anni, donne oltre gli 80 e persone che sono in tutte le età di mezzo fra questi due estremi. Quindi anche, e devo dire oltre che intergenerazionale, anche con la partecipazione di uomini. Diciamo che questa è un po' una novità negli ultimi anni, per fortuna sta succedendo questa cosa. Fino a 6-7 anni fa avevamo una di meno qui a Bergamo, che c'è ancora e fa parte della rete, la partecipazione degli uomini era molto rara. In questo caso invece abbiamo registrato una partecipazione positiva e effettiva, insomma.
Bene. Senti,
abbiamo deciso cosa si fa con questa rete.
Ecco, che cosa fate? Che perché poi mi interessa anche chiederti, Sara, come vi parlate, dato che abbiamo detto che questa rete tiene insieme delle realtà molto diverse, dall'associazione ai collettivi centri antiviolenza, centri di ascolto per uomini maltrattanti, associazioni ambientaliste, insomma, e persone singole naturalmente. Come proprio nella pratica vi organizzate e come lavorate?
Allora, abbiamo deciso di segnare una presenza costante nello spazio pubblico cosiddetto, quindi la piazza, e abbiamo deciso allora che ogni 8 del mese, data simbolica che si collega all'8 marzo, l'abbiamo deciso già a dicembre, nel dicembre scorso, ogni 8 del mese siamo in piazza. Abbiamo scelto una piazza molto centrale che è Largo Rezzara, per chi ci ascolta ed è di Bergamo, in fondo via 20 settembre, e lì ogni 8 del mese alla stessa ora, sempre alle 18:30, noi ci siamo con un presidio che abbiamo chiamato permanente, fra virgolette, nel senso che naturalmente è mensile, ma fisso, insomma, in modalità, diciamo, Greta Thunberg piuttosto che Madre di Plaza de Mayo, non settimanale perché purtroppo ad ora non ce ne sono le energie, vedremo più avanti, e quindi abbiamo creato questo momento di denuncia, manifestazione, ma anche di condivisione, di collegamento, ed è un momento, uno spazio che pian piano ha cominciato ad aggregare persone nuove, tra cui tra l'altro anche familiari di vittime di femminicidio. Anche a Bergamo purtroppo se ne registrano diversi, ogni tanto succede, è successo anche in due casi ultimamente, nell'ultimo anno, e in questa piazza, vabbè, dal punto di vista pratico organizziamo anche dei piccoli concerti, delle performance, sempre con artisti che hanno una sensibilità rispetto al tema della violenza di genere, quindi che propongono performance o piccoli concerti che hanno dei temi che comunque hanno attinenza con questa questione. E diciamo che è diventato uno spazio in cui facciamo sì denuncia, anche perché raccogliamo ogni mese, abbiamo creato un piccolo osservatorio, ogni mese raccogliamo i numeri delle nuove chiamate che sono arrivate ai centri antiviolenza di Bergamo e provincia. Parliamo di 5 centri che hanno un po' una, in alcuni casi poi hanno magari 2 presidi sul territorio, però diciamo sono 5 le realtà che partecipano alla rete e di cui raccogliamo le chiamate, i numeri, e diciamo l'osservatorio l'abbiamo aperto dal 1 gennaio 2024 e dal 1 gennaio 2024 alla fine del mese di settembre abbiamo registrato quasi 1000 nuove chiamate ai centri, quindi quasi 1000 donne che hanno telefonato per dire ho un problema di violenza, per lo più domestica, in qualche caso stalking, e poi non tutte queste chiamate si trasformano magari in percorsi effettivi, ci vuole a volte del tempo, sono dinamiche molto complesse e a volte lunghe, però sono chiamate di persone che sono sicure di vivere una situazione di violenza e che quindi in qualche modo chiedono aiuto o quantomeno supporto, e che si aggiungono a tutte le donne che già vengono seguite nei centri antiviolenza e naturalmente poi ai casi che vengono registrati dalle forze dell'ordine, dagli ospedali, dagli sportelli di ascolto e così via. Quindi abbiamo creato questo piccolo osservatorio di cui diamo i numeri mensilmente in piazza, e anche ai giornali facciamo in parallelo un lavoro abbastanza puntuale di comunicazione, in modo che usciamo molto sui giornali, sia quando diamo l'annuncio dei presidi, sia con le immagini, le foto, i video successivamente, proprio per segnare una presenza costante anche lì, nel mondo virtuale. Abbiamo naturalmente dei social, e poi questa piazza è diventata anche il luogo in cui abbiamo provato a condividere delle richieste da fare alle istituzioni locali, perché sappiamo che fanno già qualcosa, ma potrebbero fare molto di più in termini di prevenzione, formazione, protezione delle donne che denunciano e così via, come in tutta Italia sostanzialmente. E uno spazio anche che abbiamo chiamato sicuro, appunto è diventato un posto in cui è un momento in cui si sono messi in collegamento alcune famiglie che hanno avuto delle vittime di femminicidio al loro interno, soprattutto le sorelle. Alcune di queste già fanno attività, hanno messo su associazioni, fanno lavoro di prevenzione appunto andando nelle scuole, facendo interventi di vario tipo, alcune no, e quindi questa piazza è diventato anche il luogo di collegamento tra queste persone che hanno questa esperienza durissima, il cui dolore dura in eterno come sappiamo, e appunto l'abbiamo voluta chiamare anche uno spazio sicuro. Dopodiché è anche un luogo in cui ripetiamo instancabilmente non sei sola, appunto perché anche finiamo sui giornali o abbiamo i nostri social e vogliamo dare questo segnale di vicinanza alle donne o anche alle persone che vivono situazioni di violenza, perché sappiamo che la violenza è prima di tutto isolamento e quindi dare questo segno di vicinanza è molto importante. Aggiungo solo una cosa. Sì. Sappiamo che ci sono donne seguite da centri antiviolenza del territorio che però sono ancora, vivono ancora con i propri maltrattanti, perché appunto i percorsi di uscita possono essere lunghi anche anni a volte, e queste donne vengono in piazza tutti i mesi, non mancano un appuntamento, si mostrano poco perché poi sono anche a rischio quando tornano a casa, no? Di vivere una violenza legata a questa partecipazione, cioè di prenderle sostanzialmente perché sono state in questa piazza. Ma ci sono sempre, e questa già ci restituisce il senso di questa esperienza che è stata lunga, è lunga, andrà avanti, a volte è faticosa. Tu mi chiedevi come vi parlate, mi sono un po' persa nel risponderti, e siccome non è un soggetto politico, non vuole esserlo, è comunque una rete, a volte è faticoso, no? Stare insieme, perché ognuno ha i propri impegni su tanti fronti. Però è diventato uno spazio di questo tipo in cui anche appunto si può sentirsi al sicuro e con una vicinanza, un supporto che poi è uno degli elementi fondamentali per intraprendere, insomma, può dare una spinta in più per intraprendere, certo, percorsi di uscita.
Certo. Allora, abbiamo presentato la rete bergamasca contro la violenza di genere con Sara Agostinelli. Sara, diciamo qual è il prossimo appuntamento, dove vi vedete, a che ora?
Piazza, allora, Largo Rezzara, accanto a Piazza Pontida, l'8 novembre, come tutti i giorni 8 di tutti i mesi, alle 18.30.
E i vostri contatti per trovarvi, dove vi si trova?
Allora, abbiamo una mail che è stopfemminicidibg@gmail.com, oppure più facile ci si trova sui social, Facebook e Instagram, Rete Bergamasca contro la violenza.
Grazie mille, grazie Sara Agostinelli, grazie per essere stata con noi e averci raccontato questa volta non quello che succede nella regione come collaboratrice di Metro Regione, ma questa rete di cui tu fai parte. Grazie.
Grazie a te e grazie a chi ci ascolta. Epa!
Pentru cine puișor? Ah, 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 ah.
Sui Generis Radio Popolare, qua sotto nel nostro auditorium si sta preparando Ugole d'Horror, la serata con cui alcuni colleghi e colleghe di Radio Popolare saliranno sul palco per cantare. Insomma, sarà una serata credo epica, e questo per ricordarvi che siamo in campagna abbonamenti e che quindi potete, insomma, oltre a venire qui nel nostro auditorium, se non potete venire qua, utilizzare questo tempo per abbonarvi, perché no? Ci sono tante modalità, le trovate tutte anche online sul sito www.radiopopolare.it. potete scegliere quella più adatta alle vostre esigenze e anche alle vostre finanze, ecco, perché insomma anche quello è un tema naturalmente.
Tot cu flori și cu safir, ca si nu vibra târziu.
Allora, cambiamo argomento, andiamo a parlare di una nuova realtà che nasce dal lavoro di una collettiva. La realtà si chiama Factoria e si propone di ragionare sui linguaggi. Noi ne parliamo con una delle persone che ha partecipato a questi lavori, che è giornalista ma anche editrice, Simona Bonsignori. Benvenuta a Sui Generis.
Ciao, grazie a te, grazie a voi tutti, sono molto contenta. In questo momento anche molto emozionata.
Anche noi. Allora, senti, cominciamo un po' dalla collettiva che abbiamo citato giusto un attimo fa, la collettiva Factoria. Che cos'è, quando è nata e di cosa si occupa?
Allora, la collettiva Factoria è un'idea che avevamo in mente da un po' con altre attiviste culturali, con altre giornaliste, ricercatrici. È un anno che un gruppo di 7 persone ci sta lavorando. Finalmente siamo quasi pubbliche, nel senso che dal 1 novembre ci sarà questa magazine digitale online. E stiamo soprattutto costruendo rete e relazioni per provare a fare questo cambio di linguaggio, nel senso dare più visibilità a altri generi non primari, diciamo così, e nello stesso tempo a smascherare delle trappole del linguaggio che producono e alimentano delle forme di potere.
Ecco, perché, cioè, da dove nasce questa riflessione che avete fatto? Intanto un po' chi siete, quante siete, e se, l'abbiamo detto, tu vieni dall'editoria, sei una giornalista, però ti occupi anche di editoria, e se le altre persone che fanno parte della collettiva vengono dallo stesso mondo, e poi davanti a quali problemi vi siete mosse? Un po' li conosciamo, insomma, soprattutto qui a Sui Generis, però insomma proviamo a fare un passo indietro un po' a favore di tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Cominciamo dai problemi.
Sì.
I problemi sono, intanto partono da un dato, che l'informazione è uno dei 12 asset che consentono o limitano la equità di genere nel mondo, quindi significa che la narrazione degli altri generi è o oscurata o manipolata o stereotipata. Un esempio eclatante è la gestione della narrazione delle Olimpiadi quest'estate, per voler uscire dalla narrazione dei femminicidi e delle violenze sulle donne, oppure la negazione di violenze di tipo economico, oppure il pensiero che poiché una donna raggiunge dei livelli di leadership, a questo punto significa che tutta la questione è risolta. Non è così, i numeri sono bassissimi nonostante le leadership femminili, che ovviamente, siccome siamo tutte bravine a prendere il potere secondo i meccanismi, diciamo, maschili, siamo diventate straordinariamente brave. L'Europa a tutta una leadership femminile politica, per esempio, però il tema è che portato c'è nella destrutturazione del potere, che è un potere patriarcale.
Va bene, questi sono quindi problemi, diciamo, riscontrati. Da chi, allora, torniamo alla collettiva, chi ha aderito a questa collettiva?
Allora, nella collettiva ci sono appunto alcune colleghe giornaliste che lavorano in diversi media, sia mainstream che in molti invece gruppi di editoriali autoprodotti. Ci sono tantissime testate online, anche cartacee femministe, che lavorano da anni facendo un egregio e approfonditissimo lavoro, e rimangono delle singole isole. L'obiettivo di Fattoria e di tutta la collettiva è proprio tentare di trasformare queste realtà in un arcipelago di autonomia, senz'altro, però anche di connessioni e di relazioni e di scambi, una specie di traghetto tra le isole. Per farlo abbiamo anche delle ricercatrici, delle attiviste e anche una splendida art director, e questo anche ci aiuta sulla comunicazione visuale, perché ovviamente il progetto non si appoggia solo, diciamo, ai testi scritti, ma utilizza web radio, podcast, piccole pillole video, insomma immagini. Noi cerchiamo di utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione, ci proviamo almeno, ma soprattutto vogliamo anche rilegare e valorizzare ciò che è già stato prodotto.
Veniamo a vedere un'iniziativa in particolare che avete pensato, che è un'iniziativa in vista del 25 novembre, che riguarda proprio l'informazione, come è fatta, come viene comunicata l'informazione. Un'iniziativa che si chiama Refuse, con la rovesciata finale, lo SVA, il famoso SVA. Di cosa si tratta?
Abbiamo pensato che l'unico modo per costruire un percorso narrativo verso il 25 novembre, che poi dovrebbe essere solo un inizio naturalmente, fosse quello di confrontarsi tra noi attiviste e operatrici dell'informazione. L'abbiamo fatto insieme anche all'Associazione Giulia e però anche insieme a tante altre realtà, appunto quei collettivi culturali di cui parlavo prima, la rivista In Genere, la rivista DVF, Leggendaria, Letterate Magazine, Erbacce di Pat Carra, insomma Frisson, Radio Bullet. Veramente siamo state molto contente perché hanno aderito praticamente tutte, e l'obiettivo era proprio questo: dirci qual è il punto della situazione e come si parla delle altre. E sono uscite fuori delle cose interessanti e per niente banali. C'era Elisa Giomi, che ci ha dato un quadro della situazione di dentro Agicom, hanno fatto delle ricerche. C'era anche l'osservatorio di Pavia, che ci ha portato molti dati, e abbiamo una situazione piuttosto catastrofica. Abbiamo per esempio la copertura del solo 17% del tempo a disposizione nei media alle donne e alle altre soggettività, e solo per parlare di donne o della soggettività che ti corrisponde. Se per esempio sei disabile, parli solo di disabilità; sei trans, solo di quella tematica; e se sei donna, solo delle questioni femminili, diciamo così. Quindi è una ghettizzazione importante e grave, naturalmente.
Senti, i risultati di questa giornata si possono consultare. Abbiamo detto, è una domanda, non sembra mai una domanda, abbiamo detto che il primo di novembre sarà online il vostro nuovo sito. Dobbiamo aspettare il primo di novembre o possiamo già cercare qualcosa online?
No, noi pensiamo di rilasciarlo dal primo di novembre, perché riteniamo che anche i risultati siano, diciamo, da ricollegare tra loro. Nel senso che uno dei problemi maggiori, diciamo, ora parlo da giornalista della nostra professione, è poi essere un po' autosufficienti. Questo, in questa questione, non basta, e bisogna assolutamente sforzarci di diciamo così, parafrasando un evento famoso, di pensarci insieme, ecco.
Scusa, non ho sentito.
Nelle proprie autonomie.
Non ho capito che cosa hai detto. Abbiamo bisogno di?
Di pensarci insieme, parafrasando.
Sì.
Sì. Certo. Questo ovviamente nel rispetto delle nostre autonomie, però significa che non siamo sole, e la giornata dell'11 ottobre Refuse lo ha proprio dimostrato. Eravamo tantissime, sono state 10 ore molto intense, e sono uscite tanti dati, informazioni, ma anche posture, difficoltà. Per esempio, ne posso dire una che vale per tutte.
Certo, sì.
È uscita adesso da IRP Media, l'ha fatta Stefania Brandi, questa inchiesta sulle scuole di giornalismo in Italia. Su 10 scuole hanno raccolto 239 comunicazioni, non le chiamo denunce perché non sono state denunce ufficializzate, di molestie da parte dei docenti delle scuole di giornalismo verso gli studenti, le studentesse e qualche studente. Allora è complicato, diciamo, impostare un percorso narrativo differente verso il 25 novembre, se la situazione a monte in un punto dei 12 asset fondamentali è questa. Noi dobbiamo fare vari passi indietro, non dare per scontato che abbiamo raggiunto dei risultati, cercheremo di unire tutto questo lavoro e valorizzarlo, cioè questi lavori ci sono, queste realtà giornalistiche che lo fanno ci sono, è certo, importante che noi ci riconosciamo tra certo. noi.
Certo, grazie mille. Allora, il nome della collettiva l'abbiamo detto, si scrive Factory con la sì. YA maiuscolo, lo trovate comunque già online sui social, e poi dal primo di novembre, tra l'altro noi il primo di novembre ne approfittiamo per dire che non saremo in onda con Sui Generis, quindi lo preannunciamo, venerdì prossimo, primo novembre, il vostro sito sarà online con molti materiali. Grazie mille Simona Bonsignori per essere stata con noi e averci presentato questo progetto.
Grazie Elena, grazie a tutti e teniamo duro.
A presto.
Ciao, grazie.
Allora, negli ultimi minuti di Sui Generis andiamo a un evento che si svolge da oggi, è cominciato oggi avanti fino a domenica, alla Casa delle Donne di Milano, un evento che si intitola Fiere del Libro Matriarcale. Ne parliamo con Luisa Vicinelli, che è femminista matriarcale, radicale, separatista, anche studia da circa 20 anni l'esistenza di società matriarcali del passato e del presente e fa parte del collettivo Le Matriarcali. Benvenuta Luisa Vicinelli, grazie di essere qui con noi.
Grazie per questa opportunità, grazie a tutte e saluto tutte.
Grazie a te. Allora, per presentarti, ho detto appunto che sei una femminista matriarcale radicale, fai parte del collettivo Le Matriarcali. Allora io farei, come credo che sia buona norma fare sempre in questi casi, facciamo un passo indietro. Patriarcato è una parola, insomma, che è entrata nel nostro linguaggio, e il matriarcato non è il contrario del patriarcato. Cominciamo magari da qui e andiamo però a una sorta di definizione, dacci qualche elemento, ecco, per orientarci in questo argomento. Che cosa vuol dire matriarcale?
Allora, matriarcato come proprio etimologia vuole dire all'inizio le madri, cioè sintetizza il principio, il concetto che all'inizio della vita e di tutto ci sono le madri. E la differenza col patriarcato è che significa il potere dei padri. Il potere dei padri è stato, come dire, ottenuto con la violenza. C'è stato proprio un momento storico che è durato a lungo, dove si sono appropriati i padri della genealogia femminile, che era la genealogia dell'inizio, quella naturale, quella evidente, che non aveva bisogno di violenza. Quello che posso dire in aggiunta a questo concetto, dalla differenza etimologica del significato, come archeologia è lo studio dell'inizio, non è il potere dell'inizio, è bene tenerne conto, intanto perché nel lessico greco c'è spessissimo e poi perché sta a significare anche proprio la diversità che c'è tra il matriarcato e il patriarcato. Un'origine femminile non vuol dire solo che noi partoriamo, vuol dire che noi ci occupiamo di questa vita, che organizziamo la società in maniera che tutti siano accolti e tutti stiano bene. Infatti è il concetto di pace, di benessere, di ecologia che pertiene al matriarcato. E questo, diciamo, è la prima discrimine che si può fare per questi due significati.
Certo, e allora se andiamo indietro nella storia, diciamo che lo status quo di adesso è quello che ci sembra esistere da sempre, ecco, questa è la solita visione miope un po' della storia. In realtà se noi andiamo indietro nel tempo, ma anche magari adesso mi dirai tu, ci sono delle società che sono state società matriarcali, possiamo fare qualche esempio per insomma renderlo anche più concreto, questa cosa è esistita, c'è stata, è possibile?
Esatto, le società matriarcali sono esistite. Non, come dire, il discorso per cui si fa la fiera del libro matriarcale, per cui tante scrivono, parte proprio dalla volontà di levare tutti gli stereotipi, perché gli studi sono sempre stati fatti dagli uomini, gli studi antropologici, l'archeologia e tutto, e hanno cancellato queste società. Grazie a Heide Götten-Abendroth, che ha fondato gli studi matriarcali moderni, cioè che ha levato da quell'aura fantastica, un po' idealizzata di Bachofen il matriarcato, è stata fatta una mappatura di queste società. E queste società è stata fatta proprio per continente, o una mappatura di società che ancora seguono per quanto possono, perché il patriarcato è tutto intorno, regole matriarcali, e di società che hanno forti permanenze matriarcali. Direi che la più significativa è quella dei Mozo della Cina, che ancora oggi a fatica seguono una parentela, un lignaggio materno. Non esiste il padre, non hanno nemmeno la parola per identificare un ruolo di un uomo che si accompagna a una donna e diventa proprietario dei figli. Le funzioni del padre vengono fatte dal fratello della madre, si vive in clan materni, da una madre si nasce e si vive con i fratelli, le sorelle, i figli delle sorelle, e mentre per gli uomini funziona il visiting marriage, cioè questi innamoramenti che si risolvono poi nell'accompagnamento notturno con queste donne fino a quando entrambi desiderano farlo. Non viene legato l'amore a una istituzione sociale, perché è troppo traballante come sentimento per farci su una famiglia. Infatti i bambini Mozo vivono nella casa vivono dove nascono fino alla morte, non ci sono scossoni, divorzi, cambi casa, vedi una settimana o un'altra. E questo ha permesso ai Mozo di mantenere la loro società coesa, cooperativa, non sono stati diciamo frantumati da guerra, perché si sono sempre più ritirati nei loro territori. Perché è proprio un'altra concezione di vita, si pensa al benessere di tutti i giorni, senza avere troppi scossoni. Un'altra società che è molto più grande di quella dei Mozo, credo che siano 6 milioni gli abitanti di Sumatra, sono riusciti a integrare la loro tradizione matriarcale, quindi con questa importanza della madre nel clan, l'importanza dei fratelli della madre eccetera, in società che hanno subito molte colonizzazioni, a cominciare dalle colonizzazioni arabe fino a quelle olandesi e poi inglesi, e lì sono riusciti con questo sistema applicato anche sul territorio, cioè questa parentela teneva legati i membri del clan in maniera che non si sono riusciti a insinuare i colonizzatori, o perlomeno si sono insinuati in maniere molto blande, senza creare troppo disagio, cioè non sono riusciti a non farsi rubare tutte le terre, perché il clan comunque, la proprietà della terra nelle società matriarcali è una bestemmia, no, non può essere, la terra è di uso di tutti. Quindi questa diffusione sul territorio di questi clan è riuscita a tenere la proprietà della terra, è riuscita a venire a patti con l'Islam, con la religione, perché hanno assunto la religione dell'Islam, ma sono riuscite a mantenere le donne la loro tradizione matriarcale per quanto riguarda le regole appunto della proprietà, dell'economia, del matrimonio, per l'insegnamento ai bambini che viene fatto dagli uomini. Sanno, le società matriarcali non sono statiche, non sono rigide, a seconda delle situazioni che si trovano davanti, trovano delle soluzioni che hanno soltanto un'indicazione nei valori che perseguono, ma non sono rigide. Infatti si trovano anche società matriarcali dove in qualche maniera è entrata la patrilinea, e queste sono quelle dell'America Latina, dove però il padre è sempre considerato come un ospite, e il discorso è che l'unione delle donne e questa, come dire, esperienza di una società che gli va bene, fa sì che anche gli uomini accettino questa situazione senza troppi problemi. Cioè, da noi è successo totalmente, è successo l'opposto, cioè gli uomini in qualche maniera si sono distaccati da questa centralità femminile dove erano inseriti tranquillamente, cioè senza discrimine e niente, non esisteva il padre, ma non era un problema, perché comunque la società umana è una società di cooperazione, e la cooperazione è la cosa che deve essere tenuta di massimo valore per certo. Andare avanti.
Certo, quindi allora diciamo che due osservazioni vorrei fare. La prima, che quindi è chiaro parlando con te, che intanto non stiamo parlando di una fuga dalla realtà verso appunto un'immaginazione, un mondo fantastico in cui le cose vanno diversamente. Prima osservazione. Seconda osservazione, c'è una grossa differenza tra appunto il patriarcato che si basa sull'oppressione dell'altra, al matriarcato che invece non si basa sull'oppressione dell'altro, ma anzi appunto l'oppressione di un altro essere umano non è una cosa appunto contemplata nella società. Quindi c'è una grossa differenza, questo perché ancora insomma in altri, magari in altri argomenti, in argomenti simili, però qualcuno dice, qualcuno anche abbastanza famoso di recente ha detto che il femminismo è come il maschilismo e che quindi non andrebbe percorso. Vabbè, ma lasciamo perdere e veniamo invece
del mansplaining.
Ecco, infatti. Senti, veniamo allora alla prima edizione di Fiere del libro matriarcale, così è stato intitolato questo evento, che è cominciato oggi e va avanti fino a domenica alla Casa delle Donne di Milano. È la prima edizione appunto di questa Fiera del libro un po' particolare. È un ricco programma, oggi già dalle 18:30 si è cominciate a ritrovarsi, c'è stato un aperitivo e questa sera uno spettacolo. Domani dalle 10:30 si può venire alla Casa delle Donne di Milano in via Marsala 8, ci sono anche degli incontri, non so se ne vuoi citare magari un paio nel fine settimana che ti sembrano più interessanti, per il resto poi diamo come riferimento il sito casadonnemilano.it nella sezione calendario eventi della casa.
Allora direi, senza voler togliere nulla alle altre, che il punto clou del sabato forse è il pomeriggio, quando ci sarà la Irene Maria Tazzi Preve, che ha scritto due libri proprio sull'organizzazione parentale, su come liberare le madri dalla famiglia patriarcale, e che porterà con dati moderni anche questa, diciamo, organizzazione matrilineare, che potrebbe risolvere moltissimi problemi che abbiamo noi invece in una famiglia patrilineare, che non è soltanto se ti sposi, ma anche se hai un padre padrone, un fratello prediletto, cioè ci sono tutte, insomma. E comunque da un taglio sociale a questa diciamo questo lignaggio materno, che appunto è nato per indirizzare la società. Poi l'economia del dono con Geneviève Bohan, la teorica dell'economia del dono, per scoprire che il dono non è il regalino di Natale e non è neanche quel lavarsi la coscienza prettamente di religioso come discorso, ma è proprio un'economia che si basa sul dono unilaterale, cioè che dà valore alla cosa, alla persona che riceve, alla persona che a sua volta capisce i bisogni dell'altro e risponde a questi bisogni, perché è così che si fa collettività e società, cioè si sceglie un indirizzo sociale. Il giorno dopo direi che il clou, a parte che ci sarà anche Aya Mazzones, la Giorgia Succi, che ci parlerà un po' di questa radio, farà le sue considerazioni sui salotti letterari, però diciamo che forse il tema della guerra affrontato da un punto di vista matriarcale merita un po' di attenzione anche per uscire da questa, come dire, parte per inquadrare bene che cos'è la guerra, il problema della guerra, il problema della guerra come elemento fondante del patriarcato, e da lì magari incominciare a discutere anche di come possiamo noi donne determinarne un'uscita.
Certo.
Senza rimanerne impegolate in fazioni.
Certo, allora tante cose interessanti. Io ringrazio moltissimo la nostra ospite Luisa Vicinelli, che trovate in questo fine settimana alla Casa delle Donne di Milano. Tu sarai ad esempio domenica alle 16 con un incontro proprio Le Madri e la Guerra. Abbiamo parlato di questo argomento proprio un attimo fa. Io mi permetto di ricordare anche il collettivo Le Matriarcali, c'è un blog che appunto è lematriarcali.wordpress.com che si prefigge l'obiettivo di uscire, cito, dal disastro patriarcale degli ultimi 5.000 anni. Questa è una cosa che ci auguriamo tutti.
Una cosa da niente.
Una cosa da niente. Grazie mille Luisa Vicinelli per essere stata con noi.
Grazie a te e saluto tutte voi.
E allora abbiamo finito questa puntata di Sui Generis. Ancora un ultimo appello ad abbonarvi, fate l'abbonamento a Radio Popolare, la nostra radio vive anche di questo, il nostro lavoro vive anche di questo, del vostro sostegno che è sempre prezioso. Sui Generis torna tra una settimana, un caro saluto da Elena Mordiglia, a presto, buona continuazione di ascolto per chi resta all'ascolto di Radio Popolare, per chi invece viene in auditorium ci vediamo qui sotto, a presto.